tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.
Anthos Moon, questi sono i Ghost, ovviamente.
La soddisfazione dell'animale.
E altrettanto, ovviamente, questa è la soddisfazione dell'animale. Buon pomeriggio, 8 minuti dopo le 5. Le 5, come al solito, nel pomeriggio di lunedì 11 ottobre 2021. Siamo assieme, saremo assieme. Ovviamente io non sono da solo, perché sapete bene che con me, che ci senta o meno, c'è Sandrino Canori. Prego.
Buonasera a tutti. Buonasera. Sono molto felice di essere qui. Saluto mamma, papà,
sì,
nonna, gli zii, tutti quelli che mi conoscono in contemporanea. Pensa che casino.
Voi sapete chi siete. Potevi fare come facevano i ciclisti una volta, lo sai, no? Quando tagliavano il traguardo,
sì.
Qual era la frase ricorrente?
Bello il ciclismo, tu te lo ricordi bene?
Io lo ricordo benissimo.
Quando stavi lì sull'Appennino, sì, e attendevi il passaggio del Giro d'Italia.
Ma anche le ore,
guardando l'orario sul televisore. Video.
Seduto,
a che ora passerà la tappa?
Sopra un paracarro, sì. Ero lì che pensavo agli affari miei, quando certo. Dalla curva spuntava il nasone di Bartali.
Ma che emozione,
che arrancava,
guarda.
Ragazzi,
che emozione. Era un signore che conoscevo io anche da una certa età, che ha fatto la guerra,
sì.
Riguardo al ciclismo diceva: ci stanno questi che pedalano, ma potevamo vincere la guerra, sta appresso al ciclismo. Disse questa frase.
Il ciclismo uno degli sport.
Disse questa frase, non l'ho detta io, la disse lui.
Okay.
Un uomo saggio che è anche deceduto, quindi comunque.
Quindi evidentemente così saggio non era, altrimenti forse non sarebbe deceduto.
Ma che vuol dire, perché se morono solo quelli? Ma poi a parte che è proprio, proprio
però,
il contrario, cioè morono effettivamente sempre i migliori,
sono
i peggiori.
Sei sicuro?
Che restano. No,
sei sicuro,
no.
Che muoiono? Beh, oddio, non lo so.
Io sono vivo, quindi per ora.
Sì, lo
la
so,
regola
però
è confermata.
Che ne so, Stalin, Hitler, sì. Mussolini sono tutti morti.
Vabbè, sono morti,
quindi,
non è detto per circostanze naturali. Cioè,
vabbè, ho capito, però.
Diciamo, no?
Sono
nel senso, ne hai citati alcuni che non è che è proprio.
La prova provata.
È finito un ciclo.
Pietro Pacciani è morto.
Anche innocente in realtà, se poi volemo dirla tutta.
Beh, come innocente Pietro Pacciani?
No, c'ha altre colpe, ma non è il mostro di Firenze. Questo vedo, sto scoop, che è un falso storico, vi giuro.
A te chi te l'ha detta questa cosa?
Sta scritto ovunque, basta informarsi.
Che non Pietro Pacciani non era il mostro di Firenze.
Ha delle svariate sue cose,
sì.
Ma non,
cioè,
era
che
il
lui
e
i compagni di merende non.
No, assolutamente, ma questo davvero non è una delle tante.
Assolutamente.
Ragazzi, davvero, è un mega falso storico. È tipo che Nerone ha dato fuego a Roma. È falso storico.
Il revisionismo di Canori.
Ma quale revisionismo? Ma informatevi.
Il revisionismo grillino di Canori.
Informatevi.
Adesso ci informiamo.
Farà piacere un bel mazzo di rose e anche il rumore che fa il cielo fa, ma una birra fa gola di più in questo giorno appiccicoso di caucciù. Sono seduto in cima a un paracarro e sto pensando agli affari miei. Tra una moto e l'altra c'è un silenzio che descriverti non saprei. Oh, quanta strada nei miei sandali, quanta ne avrà fatta Bartali. Quel naso triste come una salita, quegli occhi allegri da italiano in gita, e i francesi ci rispettano, che le balle ancora gli girano. E tu mi fai: dobbiamo andare al cinema, vai al cinema, vacci tu. Zazzarazzaz, zazzarazzaz, zazzazzarazzazzazzazzazzazzazzazz. È tutto un complesso di cose che fa sì che io mi fermi qui. Le donne a volte sì sono scontrose, o forse ha voglia di far la pipì. E tramonta questo giorno in arancione, si gonfia di ricordi che non sai. Mi piace restare qui sullo stradone, impolverato, se tu vuoi andare vai. E vai che sto qui, aspetto Bartali, scalpitando sui miei sandali. Da quella curva spunterà quel naso triste da italiano allegro, tra i francesi che si incazzano e i giornali che svolazzano. C'è un po' di vento, abbaia la campagna, c'è una luna in fondo al blu. Ratarata, 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 ratarata. tra i francesi che si incazzano e i giornali che svolazzano, e tu mi fai, dobbiamo andare al cinema, vai al cinema, vacci tu, zazzarazzaz, 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 zazzarazzaz.
E grande Paolo Conte, questa era Bartali, Bartali. Senti, ma se io ti metto base, questa sotto,
sì,
ti ricorda qualcosa?
Mi viene voglia di mettermi un impermeabile,
sì,
e risolvere. Che poi l'impermeabile,
di andare al parco e fare ha, così davanti a chiunque.
Che l'impermeabile è un indumento strano? Perché sopra, sì, uno smoking sei elegante.
Sì.
Sopra una tuta a petto nudo,
sì,
diventa tutta un'altra storia. Se ci pensi,
tu pensi, se invece sotto sei completamente ignudo
e lì diventa tutta un'altra,
tutta
storia,
un'altra
ancora,
storia ancora. È un, diciamo, è molto versatile,
un momento versatile, molto molto versatile.
Questa colonna sonora, no?
Such a cold finger. 007.
Certo.
007.
Ma perché? Perché 007? Perché è stato fatto un sondaggio stamattina.
Sì.
C'è qualcuno, infatti, che scrive: guarda che qua ti vogliono fare le scarpe, per essere esatti, Maurizio Paniconi.
Io non so di cosa voi stiate parlando.
Ti vuole. Sembra che dal sondaggio del morning show di questa mattina abbia vinto Maurizio, ma ha vinto, per così dire, per un pugno di voti, cioè per un voto, credo, okay, che è quello che si è dato da solo, okay, cosa che invece non hai fatto tu.
Assolutamente,
perché
no,
sei una persona onesta, mica sei, certo, come quelli che intrallazzano e poi magari intrallazzando così.
Cosa? Dove vai? Dove vai?
Vincono il microfono d'oro.
E vabbè,
no?
Poi se lo saranno meritato.
L'hanno vinto il microfono d'oro, intrallazzando le varie storie, eccetera. Tu invece, che sei una persona retta e corretta, e non fai di queste,
sì, mezzucci,
di queste malefatte, certo, di queste malefatte, non, certo, ti sei votato e hai perso, credo, per un voto il sondaggio su chi deve essere il nuovo 007.
Vabbè, posso fare sempre un, c'è un sidekick di 007, non c'ha la spalla 007, no, il suo Watson non,
no,
esiste,
non c'è,
no,
non c'è,
posso
c'è soltanto un sacco di gnocca intorno,
posso uscire dal mare, posso, sì, uscire dal mare in bikini se vuoi,
che, tipo Ursula Andress,
tipo Ursula Andress, ah, rivoluzionando, no, un po' tutto il concetto, no, di costume da bagno, dando un messaggio importante a tutte le donne del mondo che finalmente potevano scoprirsi le caviglie al mare,
cioè,
no,
che pure se sono vecchie si possono mettere il bikini, questo,
certo, lei era giovane all'epoca, pure fosse,
ah,
non
ho,
è
capito,
che,
non
è
ho capito il collegamento,
no, sottolineavo l'importanza iconica di quella scena,
sì,
per la storia del cinema e di Hollywood,
sì,
perché quando dico una cosa seria tu non mi segui, capito, quello è il problema,
no, perché, cioè, non riesco a rendermi conto del fatto che tu stia dicendo una cosa seria,
sono stupidaggini.
Scusa, e allora, allora, perché, sì, come al solito devi fare, perché sempre là poi andiamo a finire,
sì,
cioè il sessismo, no? Cioè
tu,
il fatto che tu devi fare l'idea, tu, Ursula Andress. Parliamo di Raoul Bova, allora.
Che c'entra?
Parliamo
Bova,
della scena nel quale Raoul Bova esce dall'acqua, no?
In che film, scusami? In tutti i film che ha fatto.
No, era quello con...
A parte che io ho citato lei perché stavamo parlando di 007. Se parlavamo di cinema italiano, magari ti avrei detto Raoul Bova. Ma che c'entra? Ma non è che potremmo fare sempre
quello,
un minestrone,
quello con,
no,
Barbara Schnellenburg.
Poi tu accusi me di fare i minestroni, quando qua il minestrone lo stai a fare solo te. Perché 007,
sì,
Ursula, era tutto in linea. Mo che c'entra Raoul Bova?
Sì.
Che c'entra Raoul Bova?
Dai, dai, c'è la scena meravigliosa di Raoul Bova che esce dall'acqua, no?
Certo, mamma mia,
è bellissimo. Para para pa pa pa. Oh!
Cioè,
dai, 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 non te
mamma
la ricordi?
Mia, sì, come
Piccolo,
no,
grande amore.
Mamma mia.
Grandissimo film,
sì,
Barbara Schnellenburg,
no,
e... come no, enorme.
Sì, sì, un grandissimo proprio.
È un filmone.
Che te lo dica fa. Poi c'è Raoul Bova che esce dal mare, se non sbaglio, no?
C'è Raoul
Bova. Come dimenticare quella grandissima scena?
Dico, appunto. Qualcuno che scrive: sono la Venere
stanco
del Botticelli, col faccione di Canori. Sai che non sarebbe male?
Possiamo provarci.
Io ti immagino, cioè ti ci vedo lì, che ti copri le pudenda con una mano, con l'altra il petto sulla conchiglia.
Ci lavoro subito.
Back and
Madonna, Material Girl, brano dedicato alla grettezza in qualche modo di Sandrino Canori,
è proprio
una materiale
stavamo
come
sottolineando
poche.
I passi importanti di certe
materiale,
cose
vabbè. È un materiale nel senso più vero del termine.
Sì, vabbè.
Qual è il tuo materiale preferito?
Ma che domanda è?
Voglio sapere qual è il tuo materiale.
L'acciaio
preferito?
Inox.
Lo vedi che non è certo. una
che mi fa venire in mente che insieme potrebbero regalarmi un tipo una mountain bike 18 rapporti e un lettore MP3.
Tu pensi invece il mio è la resina.
La resina. Va bene. Perché... E questo interessa molto agli ascoltatori di 106 e 600.
Sono
modulazione di frequenza.
Bravissimo. Sono serio perché è un materiale col quale puoi fare tante cose, lo puoi indurre, cioè ci puoi costruire la roba, è ecologico.
Adesso deve andare a parlare da qualche parte o davvero stiamo parlando del fatto che il tuo materiale preferito
te li puoi anche fumare, però questa è una cosa comunque diversa, non c'entra niente.
Sì, chiediamo agli ascoltatori qual è il loro materiale preferito.
Secondo me
ma sai che ride oggi pomeriggio, dai,
rispondono in tanti.
Il mio nome è Canori, James Canori.
Non suona
purtroppo, no,
suonava di più il mio nome Bond, Sandro Bond.
Ho perso, ma io infatti sono Canori San. Diverso, potrei essere la spalla di una missione giapponese di James Bond, perché no?
Cioè tipo Kato, il povero Kato, quello sì, che era la spada di la spalla di come si chiamava
di?
Green Hornet.
Non lo so.
Green Hornet. Oh, già è vero. Canori non ce lo dice. No, Canori non ve lo vuole perché Canori sa cose.
Guarda veramente, ragazzi.
Adesso non è colpa sua se sa le cose, voglio dire. Va avanti, c'è
Pacciani,
Google.
Non è il mostro Google. Di Firenze.
Ma se tu questo scrivi Pacciani non è il mostro di Firenze.
Ma lo sanno tutti
davvero. Viene fuori sicuramente qualche sito complottista dove sta scritto. Ma vedi? Allora, messa, il mio materiale preferito sono le chiappe. Vedi? Com'è facile? Funziona, giuro funziona.
Io non ci posso credere che voi davvero, io vi devo spiegare questa cosa di Pacciani perché voi non la sapete, è incredibile.
Che cosa significa noi non la sapete?
Non la sapete, pensate che è il mostro di Firenze, sembro io il matto, mo mi mandate in giro con la stagnola in testa, non lo so.
Quando io sembro io il mostro di Firenze,
una storia
dire.
Italiana, il mostro di Firenze era troppo sopraffino, non poteva essere, il profilo psicologico non combacia con quello di Pacciani, che ha altre colpe magari, ma non quello di essere il mostro di Firenze, ragazzi.
Cioè, Sandro Canori due
mamma
punti,
mia, oh.
il
ma
mostro
Sandro
di Firenze
Canori, i tribunali.
Era un genio, il mostro di Firenze era un genio sopraffino, troppo superiore a noi, troppo intelligente per farsi beccare, tanto da riuscire a far ricadere la colpa su un povero disgraziato che era il buon Pacciani.
Non si sa, allora guarda, articolo 2019.
Pacciani Nemo, prima o dopo?
Pacciani non era il mostro di Firenze, sì. L'ipotesi della procura è il 2019, dovrei trovare qualche articolo più moderno, però diciamo non è che me lo sto inventando
io. Mi interessa
io.
La data, mi interessa la fonte, che fonte è?
Che fonte è? La Huffington Post, ti piace? .it.
Potevi trovare di meglio, vabbè.
No, vabbè, però
okay, teoria,
è sito vero, non è... Dai.
Vai, poi?
Che cosa? Non c'è niente altro da dire.
Ah,
basta.
Così, il titolo! Oh, perfetto, nel 2021 uno legge il titolo.
Tanto voi mi state a prendere per matto, io che
il
vi
titolo.
Si spiega. Io
no, noi
spiego.
Ti stiamo a prendere per il culo, che è una cosa diversa.
Esatto, perché non sapete però, siete voi scemi, sarà fa voi la figura di scemi. Poi voi non so chi, perché per ora solo degli ascoltatori magari lo sanno, siete l'ignorante in materia.
Addirittura,
magari sì.
Non è che il fatto che stamattina hai quasi vinto il sondaggio per il nuovo James Bond ti dà così adesso.
Ignorante in materia non vuol dire che tu sia ignorante in generale, ma su questa materia, ma davvero. Sì.
Qualcuno scrive: mi sei dietrologo, ma probabilmente hai ragione.
Che, lo vedi?
No, a me mi preoccupa il mi sei dietrologo. Francamente mi suona male, però vi devo dire.
Sweet. i denti. Era bello sentire le tue mani fredde, cercare qualcosa di me. Era bello i tuoi piedi sopra le cosce, un po' come fossimo in moto, ma distesi sul letto mio fresco, quasi come guidassi tu.
Il mondo prima, loro sono chiaramente i Tre Allegri Ragazzi Morti. Ne approfitto, visto che abbiamo ascoltato così un bel paio di, sì, anzi questo bel pezzo di musica italiana, per anticiparvi che dalle 17.30 in avanti saranno con noi. No, non c'entra niente, amiche. Ma perché? Vedi, allora, non è colpa mia, no? Dalle 17.30 in avanti.
Ieri, tra l'altro, questa grande manifestazione.
Dalle 17.30 in avanti ci saranno ospiti con noi Fast Animals e Slow Kids, e noi siamo felicissimi di questo. Che bello, anche perché sono qui dal vivo. Puoi sfottere Canori, per carità, mi scrive, chi me lo scrive? Fabrizio, ciao Fabrizio. Ma su Pacciani ha ragione, era un uomo di merda, ma non era lui il mostro. Su Wikipedia c'è sia la storia che le fonti. Poi qualcuno scrive, Piero Pacciani non è Pietro, era innocente, il vero mostro
è Canori.
Era Piero Pelù.
Ah no, pensavo che in un plot twist invece.
Dai, non si può scherzare su questa cosa, su quanto siete cattivi, madonna mia. Vediamo un po', vediamo se c'è qualcuno che si risente. Dai.
Per quanto riguarda Pacciani, è un po' come la storia del Girolimoni e il mostro di Roma, durante la guerra. Girolimoni non c'entrava niente, è stato spacciato per mostro perché giustamente il fascismo doveva far vedere che risolveva la situazione, Girolimoni non c'entrava niente.
Sì. Va bene.
Sono quelle classiche storie italiane, eh? Che bella puntata oggi. Andiamo avanti, vediamo gli ascoltatori cos'altro hanno da dire.
Era bello il mondo prima che arrivassi te, era una dedica velata a Sandro. Come era bella la trasmissione prima della ricordi, lui è.
Ma hanno mandato tra i messaggi il loro materiale preferito. Ci hanno risposto a questa grande domanda.
Che Cato era l'aiutante di Clouseau, la Pantera Rosa, perché no, era quello che l'attaccava. Per tenere l'esercizio.
No, e era Green Hornet.
Grazie, purtroppo c'ha ragione Canori.
Cioè, purtroppo.
Sempre brutta
la attenzione, la seconda volta che dai ragione a Canori.
Beh, per quanto riguarda Pacciani, è un po' come la storia del
Girolimoni. Uno, due, tre, vai.
Pacciani non è il mostro di Firenze perché Canori è il mostro di Firenze.
Doveva arrivare. Pacciani era il braccio, la mente è quella che se l'è cavata. Sostiene
sì,
qualcuno.
In teoria ci sono vari filoni, perché in realtà ancora non si sa. È uno dei più grandi misteri d'Italia proprio per quello. Cioè, se avevamo scoperto che era lui il mostro di Firenze, non ci stavano ancora indagando, no? Se avevamo scoperto che era lui, se stanno indagando, vuol dire che non è lui. Cioè, questa è logica.
Sei informatissimo su questa cosa, ma come mai?
No, non so informatissimo. Qualcosa so, ma senza andare troppo nel.
Perché
nel
tu sai profondo. Le cose e non è colpa tua, e noi questo lo sappiamo. Ora esatto. L'abbiamo capito.
Esatto, perché io vivo nel mondo e nel mondo, come si dice, no?
Assorbo, come una spugna, tipo come l'uomo assorbente,
esatto. Ma se
quello
io
della Marvel,
se tipo io ti dicessi,
c'è un nome di merda, cioè un nome più di merda per un supereroe di uomo assorbente,
è inquietante. Infatti, perché poi sono quei tre giorni al mese in cui è potentissimo. Ma a parte questo, ve ne dico un'altra, così poi andiamo ad ascoltare. Non si dice andiamo, però ascolteremo. Quattro, vabbè. Te ne dico un'altra perché non è colpa mia che so le cose, ma tu lo sapevi.
Cosa?
Che Mengacci,
sì, Davide Mengacci
è il papà di Rudy Zerbi.
Ma non dire cazzate.
Ti giuro.
Ma non dire
cazzate. Tu lo sapevi che Mengacci è il papà di Rudy Zerbi.
Io avrei detto che era il papà di Aldo Biscardi.
No, Rudy
Zerbi.
No, invece
è il papà di Rudy Zerbi.
Sì, che l'ha perdonato. Vabbè, c'è una storia pure un po' torbida, diciamo.
L'ha perdonato
perché
Mengacci in realtà era un tromber.
Sì, saltellava di fiore in fiore. Ma vedi quante cose so. Ma quanti. Allora, da quando sono entrato in ordine, ti ho detto il mio materiale preferito. Poi ho svelato la verità sul mostro di Firenze. E alla fine
ho
vi dico
svelato
pure,
vabbè,
dico pure che Mengacci è il vero
pubblicità,
padre di Rudy Zerbi.
Pubblicità,
ragazzi.
Pensa.
Radio Rock Podcast.
Oh, torniamo in diretta. Torniamo in diretta dopo questo bel pezzo di Sting, Rushing Water, nuovo bel pezzo di Sting. Ed è una bella cosa sapere che questi grandi vecchi continuano a fare della buona musica, tenendo presente che
rimanendo in vita, scusa,
riuscendo a rimanere in vita, tra l'altro facendo l'amore 4 ore. Sting. Sting tromba come un, vabbè, ma questa è una cosa diversa.
Sì, è un'altra storia.
Tenendo presente che le nuove leve, no, i nuovi ricambi, stiamo sempre a dire ci sono, non ci sono. Beh, per fortuna qualcuno qui dentro oggi pomeriggio ce l'abbiamo. Fast Animals e Slow Kids, ciao ragazzi, ben arrivati. Allora, per il momento ci sono con noi Emone e Alessio, poi dopo arriveranno pure gli altri che sono in giro, qui si stanno godendo gli studi di Radio Rock e tutto il resto. Allora, una mezz'oretta ci abbiamo di tempo, ho chiesto il permesso al direttore che ci ha accordato anche in via del tutto eccezionale per non togliere... Addirittura, questo, allora, questo è un cretino, no? È un pezzo di cretino.
Ciao.
Quindi sappiatelo subito. Ciao. Così, ciao. Così, ecco, così vi presento e avete idea con chi avete a che fare. Che ci ha concesso la,
la grazia
eccezionale, grazie. Bravo, la puoi chiamare grazia. Ci ha concesso la grazia di non utilizzare il punto 45 per ascoltare il super classico, così non abbiamo tempo da perdere e possiamo parlare con voi direttamente fino alle 18 senza nessun tipo di problema. Allora, questa è una cosa che ci fa molto piacere, perché? Perché parliamo di una band che ha avuto un'evoluzione importante, la vostra, che è uscita con un disco che è già domani. E una band che è stata per un certo periodo, mettiamola così, un po' il baluardo del nuovo rock italiano, di quei nuovi rocker zozzoni, eccetera. Poi l'evoluzione, poi la crescita, poi un po' il cambio di suono, poi qualcuno che va cominciato a rompere i coglioni, togliamo subito l'elefante dalla stanza, non è più come prima, non è più... Si può dire che è già domani, è forse il punto di... uno dei punti di arrivo, una delle tappe importanti di questa evoluzione che avete vissuto nel corso degli ultimi anni?
Ma in realtà io penso che si possa dire alla grande, o meglio, come dire, ogni disco è un punto d'arrivo per noi. Noi facciamo un nostro percorso personale che è un percorso di vita, banalmente. Siamo quattro persone che vivono insieme nella stessa città da sempre e fanno un percorso, vivono delle esperienze insieme, vivono delle esperienze separati e poi le prendono, le ripensano sotto forma di note e parole e le mettono all'interno di un disco. Quindi quando esce un disco nuovo per noi è sempre effettivamente un punto d'arrivo. Quindi,
anche perché per noi i dischi sono, magari per tutti, magari per tutti non è detto, però io guardo sempre al nostro orticello, per noi i dischi sono sempre legatissimi anche alle nostre vicende di vita, quindi veramente ogni disco per noi è un'immagine, un qualcosa di importantissimo di quel momento storico. Che
esatto, e quindi sotto questo punto di vista automaticamente tra virgolette noi vediamo l'uscita del disco come un momento anche proprio di respiro, no? Dove tutti questi pensieri e queste cose che abbiamo accumulato le tiriamo fuori. Quindi forse in realtà mi rendo conto che da fuori il percorso sembri strano, arzigogolato, però è perché vedi soltanto la punta dell'iceberg, ascolti soltanto il disco alla fine quando è uscito. Nel nostro caso di base noi viviamo la nostra vita, componiamo in base a quello che succede nella nostra realtà, quindi per noi il percorso è piuttosto lineare, ci sembra da dentro un pochino più fisiologico, anche se poi dopo ci rendiamo conto che da fuori ognuno vive e percepisce quello che gli arriva ascoltando il disco, perché non è che possiamo vivere spalla a spalla con tutti.
È ovvio. E ci sono tutta una serie di commenti che provengono sia dalla stampa specifica, dalla stampa di settore, che dalla stampa generalista. Sono quasi tutti commenti particolarmente favorevoli, particolarmente entusiastici, cioè nel senso è uno di quei casi nei quali si può dire che la critica è particolarmente convinta. La vostra percezione è che anche il pubblico sia convinto di questo lavoro?
Beh, noi diciamo che questa cosa qua non possiamo dirla al 100% fino a quando non vedremo i live. Nel senso che
partiranno il 7 di aprile.
Esatto, esattamente.
Sì. Che è già una gran notizia.
È già una notizia incredibile.
Sì, cioè, beh, cazzo, immagino, dopo quello che abbiamo vissuto.
Da annunciare l'Atlantico dopo tutto quello che è successo, con posti in piedi, tutti vicini, insomma, è un bello,
sì,
una bella scarica di adrenalina. E quindi ti dicevo, non siamo. Questa cosa qua, secondo me, il vero metro di paragone è lo vedi dal vivo, dove la gente gente canta le canzoni, dove c'è una certa, un certo trasporto. Abbiamo fatto dei concerti quest'estate in acustico e devo dire che le ultime canzoni, insomma anche quelle appunto che hanno anticipato l'uscita di Già Domani, sono tra le canzoni più cantate, più proprio partecipate, quindi questo è un buon, feedback.
Sì.
Poi dopodiché, come dire, vedremo lì per lì. La cosa positiva è che comunque è un disco che è uscito fortissimo, siamo arrivati quinti in classifica, che per una band come noi col percorso proprio dalle stelle, insomma, è un successo importante. Quindi mi sembra la critica, come dicevi te, super
positiva.
Positiva, quindi
allora, la questione dalle stelle alle stelle la tengo presente, perché tra un po' ne parliamo, tenendo presente che quella della gavetta, cioè di farsi il, come si dice dalle mie parti, il classico bucio di pecora, secondo me è una cosa ancora importante oggi, dove ci sono delle scorciatoie, le conosciamo bene, per arrivare al grande pubblico senza dover passare attraverso una serie di impegni che sono proprio quelli della gavetta. Così detta, visto che tu giustamente hai detto ci sono usciti una serie di brani che hanno avuto un'ottima accoglienza, a titolo informativo, Cosa ci direbbe, che se non sbaglio è il primo singolo che è uscito,
mi sa il secondo,
con Willy Peyote,
esatto,
è quasi a 3 milioni di ascolti, sì, su sì. Spotify.
No, sta andando,
quindi voglio dire, no, in qualche modo, a proposito di questo, allora, lo chiedo a Alessio, ne ho parlato al telefono con, se non sbaglio, con Guercini, quando abbiamo fatto l'intervista telefonica, ho parlato, okay. E lui mi diceva mi parlava di una simbiosi praticamente automatica che c'è stata con Willy quando avete fatto questo pezzo. In realtà, davvero, com'è andata? Com'è venuto fuori?
È andata, cioè, è proprio vero quello che ti ha detto il Guercini, nel sì. senso che è proprio così. Ci siamo domandati sul come mai proprio per questo disco fosse nato il nostro primo featuring, ma probabilmente, come al solito, è tutto molto, molto, come dire, spontaneo. Cioè, semplicemente venivamo da un periodo di chiusura devastante per sì. tutti e anche per noi. Cioè, quando normalmente, quando le cose funzionano nella musica, tu hai modo di confrontarti, di vivere davvero la vita della musica, di parlare con gli amici musicisti. In questo caso no, eravamo noi quattro e nella prima fase neanche noi quattro. Quindi uno slancio che abbiamo sentito tutti molto forte è stato quello di incontrarci con qualcuno e di confrontarci proprio, e non potevamo che non scegliere un amico, cioè un amico come Willy, perché prima di tutto è un amico.
Sì, infatti è stato, diciamo,
tra l'altro è giustamente sottolineato, il primo featuring.
È il primo featuring in assoluto, infatti è un po' strano chiamarlo feat, perché di base, cioè, lui è un amico, quindi non è che è quel progetto feat.
È un po' come se fosse, dici, il quinto Beatle, lui è il quinto, anzi il sesto Fast Animals, perché il quinto Fast Animals in realtà esiste, perlomeno dal vivo.
Ma no, ma la cosa che, cioè, in generale è che, come dire, noi già stavamo chiacchierando, già stavamo parlando, già ci sentivamo. Lui tra l'altro stava facendo Sanremo, quindi era sì. dentro a un turbinio, e noi ci sentivamo perché ci sentiamo come amici, e quindi questa roba qui è nata in maniera tanto spontanea. Poi ovviamente c'è una stima reciproca anche da un punto di vista musicale enorme,
che altrimenti non avrebbe consentito, certo, neanche chiaro, di immaginare una cosa del genere. Chiaro. Cosa ci direbbe Fast Animals and Slow Kids? Siamo Willy Peyote, fermi là perché i ragazzi stanno qui con noi.
Sarà il vento di quest'ignoranza a tramandare tutti i sbagli. Tre mendicanti di fronte alla porta di Dio. Nascondiamo la chiave pensando Dio sono io. C'è l'acqua sopra le case, la terra che brucia è la mia. Ma questa sera ho bisogno di bere, va bene così. Stesso ti vedessi da fuori, non tutti gli occhi percepiscono gli stessi colori. Se sei severo con te stesso lo sei anche con gli altri, ma questo non lo sa nessuno e non vorranno scusarmi. Dovrei contare fino a 10, dimmi tu ci riesci? Se il fiume in piena in mezzo a tanti, zitti come pesci. Prima di fare danni mettiti gli stessi panni, come direbbe mamma dopo la fiaba annata.
Tre mendicanti di fronte alla porta di Dio. Nascondiamo la chiave pensando Dio sono io. C'è l'acqua sopra le case, la terra che brucia è la mia. Ma questa sera ho bisogno di bere, va bene così.
Va bene così.
E va bene così.
Va bene così.
E va bene così.
Io, è inutile che vi nasconda il fatto che più di un ascoltatore ascoltando questo brano alla fine commentava di solito dicendo sì, però ci dicessero di che cosa era fatta mamma, perché altrimenti, altrimenti ci perdiamo un pezzo, perché ci perdiamo un pezzo. Ora, scherzi a parte, abbiamo detto che si riparte il 22, il 7 aprile del 2022, Parma, Bologna, Padova, Firenze, Torino, Napoli, Roma. Roma 3 maggio 2022, quindi dobbiamo aspettare che arrivi maggio per vedervi di nuovo dal vivo. Per quanto riguarda le parentesi live, cioè la questione live che chiaramente è stata ferma, una cosa di cui abbiamo parlato con Sandro,
questo domani che non arriva mai,
questo
no?
Domani che non arriva mai, e di cui abbiamo parlato spesso con Sandro, con tanti degli artisti che ci hanno fatto compagnia telefonicamente o in presenza nel corso delle ultime settimane, è un po' questa questione della disobbedienza civile, no?
Sì. Sì,
tipo
sì,
Salmo, sì. Tipo quello che è successo. Sì. E io ve lo posso chiedere se siete stati d'accordo, se l'avete vista come una cosa inaccettabile, se l'avreste fatto anche voi potendo, eccetera, eccetera.
Guarda, io credo che è un pensiero che sta mutando nel tempo, perché lì per lì no, io
che
mi sono
una base comunque, che è una matrice che rimane.
Beh, cioè, beh, diciamo che lì per lì a me appunto la roba di Salmo non mi era piaciuta molto, anche perché appunto ci siamo sbattuti tutti come Draghi per cercare di riportare sì. Una serie di live in una situazione appunto di legalità, in una situazione che fosse quella permessa.
Di sicurezza anche,
di
voglio
sicurezza,
dire.
Esatto, sì. Quindi anche noi per primi, tra l'altro, cioè noi siamo una band che gli piace suonare davanti alle persone, gli piace quando le persone si avvicinano l'una all'altra, anzi è probabilmente il modo migliore per ascoltare la nostra band dal vivo.
Sì.
Eppure nonostante questo ci siamo inventati un acustico che poi è stato anche una cosa bellissima, che siamo tornati a casa molto molto soddisfatti, però lì per lì insomma ci siamo confrontati con qualcosa che non avevamo neanche mai messo nel retrocranio, proprio per riuscire a trovare una soluzione. Quindi quando è successo lì per lì un pochino ci siamo rimasti male, ma penso un po' tutta la musica. Poi in realtà adesso, per come stanno andando avanti le cose, sinceramente inizia a salire la rabbia un po' a tutti. Cioè
normale.
Magari a
lui
che era
vuol dire
prima.
Arrivare esatto. A giustificare quella cosa, però comunque sia te la fa quantomeno vedere sotto un attimo.
Te la fa comprendere,
vedere,
sì.
Tanto è banale ripetere sempre le stesse cose, ma le immagini dei comizi
sì.
Politici deregolamentati totalmente.
A Roma si dice tiro del culo. Da un certo punto bene. Cioè all'inizio mi sta dicendo che lì per lì l'impatto è stato vabbè, ma dai cazzo, ma perché? Ma siamo tutti quanti qua a farci un mazzo così per cercare e tu fai sta stronzata. Poi passa il tempo, ti rendi conto che le cose magari non cambiano come dovrebbero e allora cominci anche a pensare, ma sai, forse.
Nonostante lo scoramento comunque lo comprendevamo anche allora, poi dopo magari il gesto, l'azione, l'iniziativa.
No, pensavamo che ci fosse, insomma, che fosse per il momento più importante cercare di portare avanti quella che era l'unica possibilità per suonare in legalità rispetto a quelle che erano le normative. Sì. Poi dopodiché quando vediamo
e poi magari farsi sentire insieme, però non fare questi gesti
singoli,
plateali
da soli. Tra l'altro, a proposito di questo, c'è una cosa molto bella che ci ha detto Sandrino Pieravanti del Muro del Canto, vale a dire: non c'è bisogno di gesti eclatanti per dimostrare felicità o gioia, o perlomeno per dare un contributo a qualcosa di bello. Quindi, che tra l'altro è una dichiarazione che si presta a più interpretazioni. Una delle cose che vi hanno detto è che il nuovo disco ha uno stile meno urlato, dove dentro c'è di tutto, da Springsteen alla New Wave. Cioè, secondo me questo è tipo una specie di jackpot.
Però
dire una cosa del genere.
Guarda, infatti è veramente.
Cioè, il prossimo disco che cazzo fate? Se avete fatto. No,
questa domanda che ci poniamo ogni volta. Che cazzo fate?
E quello è il bello, realtà.
E quella è anche la bellezza della cosa. Sì, ogni volta cercare di ritrovare una nuova via che sia comunque sia stimolante. Perché poi c'è anche questo percorso qua. Cioè, noi suoniamo da tanto tempo, ragazzi.
Sì.
Cioè, se tu continui a ripeterti, fai le stesse cose, un po' ti rompi i coglioni. Sì, sì. Se ti rompi i coglioni, sei meno anche presente dal
ovvio
vivo quando porti a suonare, cioè, il senso è sempre il solito, diciamo, raccontiamo sempre questa cosa qua, cioè quando esce un disco noi ci vogliamo trovarci sul bordo del baratro del burrone, ok? Cioè nel senso, sei lì che non sai se stai per cadere oppure se di fatto rimarrai a galla e continuerai a camminare appunto su questo burrone, perché la musica deve essere, cioè devi distruggere il castello, distruggi ogni volta il castello e poi lo ricrei da zero, vedi se sarà più grande o più piccolo, però di base in questo modo tu ogni volta per te la musica è una scoperta e continua ad avere quella funzione importante, personale e intima, se no dopo si tratta di tutelare il castello, di
pure quella gioia, no? Come sembra sempre che ricominci da capo, ma quasi, no? Poi oltretutto non cambi solo tu come persona, immagino io, ma anche il mondo, no? Le sonorità cambiano, quindi uno magari c'ha anche da veicolare un messaggio, ma se il contenitore poi mi diventa obsoleto, comunque sta anche quel senso, sì. Esatto, cioè adattarsi pure un po' ai tempi, perché uno può avere anche il messaggio più bello da lanciare, ma poi è una bottiglia nel mare che magari non raccoglie nessuno.
Un po' paura, infatti nel senso che secondo me non è tanto di adeguarsi ai tempi, cioè perché c'è anche un sacco di gente che cerca di adeguarsi ai tempi, poi dopo fa le cose in maniera ridicola perché ovviamente non gli appartengono.
Però è vero che per qualcuno può essere anche questo un problema e giustamente una soluzione.
Ma per me non è per forza una cosa negativa, un essere fluidi, non so come dire, usare una parola moderna.
Ma io credo che semplicemente un po' attuale. Cioè cercare di riportare a un discorso intimo la musica, cioè molto spesso si tende ad astrarre, no? Nel momento in cui qualcuno fa un pezzo è per il mondo intorno. In realtà, cioè, quando inizi a dimenticarti che il tuo primo fan sei te, è un cazzo, è un problema. Nel senso, noi prima di tutto ci riferiamo a quelli che sono i nostri ascolti del momento, alle cose che ci piacciono, a quelle che ci muovono, ci guardiamo e parliamo tra di noi e scriviamo i pezzi, e quando siamo tutti e quattro convinti allora escono questi pezzi.
Chiaro.
Ed è una roba un po' egocentrica, un po' tamarra da dire, in effetti, cioè noi famo musica per noi e vaffanculo il resto. Però di fondo, se tu inizi a distoglierti da quest'ottica, si tende subito appunto a andare alla ricerca magari della cosa migliore, la più figa, le cose, oppure noi come ci vedono così, allora noi dovremmo fare questo, e lì finisce la musica.
Stiamo anche parlando di una band, una band che fa ancora i dischi, cioè nel senso col concetto di percorso di disco che abbia un inizio, una fine, un collegamento, una ciclicità
con una spinta che venga dall'interno e non dall'esterno,
e si allaccia tutto al discorso che facevamo prima, che fa la considerazione che hai fatto prima. Allora abbiamo tempo per un brano, dopodiché rientriamo un minuto, ci salutiamo e restiamo su questa cosa. Stupida canzone, Fask.
Certe volte se ci penso vorrei mettermi ad urlare, non ho sogni, non produco, non ho fatto il militare, siamo frutto di noi stessi e infatti non mi riconosco ancora all'università quando mio padre era già adulto. E basta con questa ossessione di sorridere al futuro, mi fa deprimere più questo di chi
Stupida canzone, Fast Animals o Slow Kids. Hai detto una cosa bellissima, Simone. Se vuoi la puoi ripetere anche con gli stessi identici crismi con i quali l'hai detta. Cioè, voi fate musica per voglia, non per necessità. Voi fate musica perché è quello che sentite di fare in questo momento.
Sì, ma il senso è questo. Cioè, quando, perlomeno quando abbiamo iniziato, tutto era un gioco. Dopo, da gioco è diventata una macchina gigantesca. Ci rendiamo conto che effettivamente adesso ci sono altre responsabilità, altre situazioni, però il principio rimane lo stesso, cioè che se tutto questo finisse oggi, noi di sicuro saremmo soddisfatti, ed è questo il centro della cosa. Cioè, se iniziamo a fare musica che non ci rappresenta davvero, che non è specifica per noi, e per noi, ripeto, noi quattro, cioè proprio sì, in maniera molto egocentrica, se non fosse così, se non riuscissimo a fare una cosa del genere, probabilmente noi finiremmo questa carriera tra virgolette nel rimpianto più totale. Invece se domani finissero i Fask, noi saremmo tutti contenti, faremo altri cazzo di lavori, faremo qualsiasi altra cosa. Cioè,
abbiamo la fortuna di esserci costruiti un'identità, tra virgolette, negli anni, che può essere scardinata solo da noi. Esatto, solo sì, noi possiamo mettere un tassello dopo l'altro.
Che poi è un po' quello che è successo anche quando siete entrati e usciti da major, da case discografiche importanti. Sì, sì, perché sì, anche questo è un discorso. Cioè, voi siete stati con la Warner.
Sì, sì, noi siamo.
Che cazzo, cioè, dici no, Warner? No? Sì, sì. Ok, poi. Via.
E poi siamo andati via. Sì, sì, sì. È successa questa roba qua, ma in realtà anche lì, no, c'è sempre questa percezione Warner, no? Che cos'è Warner? Warner sono persone, raga, eh? Cioè sono esseri umani che lavorano all'interno di una grande azienda. Ora, ci sono delle logiche aziendali che tu puoi accettare o non accettare. Nel nostro caso, per esempio, cioè, è difficile arrivare da una band come Fast, che sono da 10 anni, e dici adesso tu, boh, non so, ti vesti solo blu. Sì, cioè, ma no, col cazzo, cioè, non lo faremo. E quindi sotto questo punto di vista, quando Warner è arrivata, noi avevamo già il nostro disco, che era Animali Notturni. Abbiamo dato: questo è il nostro disco, ciao, non puoi entrare neanche in studio. E quindi è molto tranquillo, cioè, non so come dire. Il punto è sempre.
Si tratta di scelte, di trovare la realtà che si sposi meglio ai bisogni dei Fask in quel momento. Infatti, ce ne siamo andati poi, tra l'altro, in un momento in cui il disco è andato benissimo. Cioè, non stiamo parlando di un'insoddisfazione per come era andata la. Era proprio un momento in cui avevamo esigenze.
È una cosa bellissima questa. Cioè, si tratta del fatto che in un certo senso bastate a voi stessi, si può dire così.
Ma è sempre stato così, anche perché se noi non ci fossimo bastati avremmo smesso mille anni fa. Perché tu hai idea di quante situazioni di merda puoi incontrare se suoni da così tanto tempo, se fai un percorso così lungo come Fast? Cioè, noi abbiamo suonato in condizioni dove
anche rimani amici, banalmente.
No, anche rimani amici. Ma certo. Cioè, noi abbiamo fatto un percorso lunghissimo. Ora siamo degli esseri umani che almeno tra di loro comunicano con un'apertura che io, cioè, non so con mio fratello. Insomma, quindi stiamo parlando di una serie di complessità affrontate nel corso degli anni, che automaticamente ci hanno creato una sorta di scudo dove l'unità della band è al centro di tutto. Quindi noi decidiamo chi siamo e come siamo rispetto a quello che sta succedendo nella nostra vita, decidiamo la musica che siamo. E poi la facciamo uscire.
Cioè, è un approccio quasi zen il vostro, in un certo senso. Cioè, nel senso, quello che arriva a me è la, diciamo, la consapevolezza granitica di quattro persone, di quattro cervelli, che comunque ricordiamo: Emone Romizzi, Alessandro Guercini, Jacopo Gigliotti e Alessio Mingoli. Alessio e Emone sono qui in studio con noi, ma ci sono altri due pezzi. Dal vivo suona ancora Daniele con voi, ovviamente. Il quinto Fask suona dal vivo, chiaramente, mentre le tastiere, è quella di persone che sanno esattamente quello che fanno, quello che vogliono fare, come lo vogliono fare e quando lo vogliono fare. Questa è la percezione che date.
Beh, un po' è così, sinceramente. Siamo molto convinti delle scelte che stiamo facendo, siamo molto convinti della band che siamo, e sinceramente siamo anche orgogliosi di essere una band che ha messo sempre davanti la musica, perché ogni tanto ci si dimentica che la musica è un po' più alta degli artisti, sta un po' più in su. Diciamo, gli artisti sono o i musicisti, insomma, in generale sono artefici di qualcosa che poi a un certo punto prende una magia tutta sua, molto più alta. Io penso sempre a questa roba qua: quando ascolto una canzone di un musicista che mi piace, quella canzone è mia. Cioè, tu pensa, quindi, cioè, dall'altra parte uno che ha scritto una canzone per se stesso, per le proprie esigenze, l'ha lanciata nell'etere, a quel punto qualcuno dall'altra parte del mondo l'ha ascoltata e ha detto: no, bello, tu non conti un cazzo, sono io.
Questa
è scritta per me, perché la musica è più alta di tutti e due, sia di chi la scrive che di chi l'ascolta. Certo. E quindi sotto questo punto di vista noi ci riflettiamo tanto su questa roba, perché se la musica è così diciamo impalpabile, così più potente di noi stessi, allora evidentemente diamoci da fare, perché c'è da lavorare per crearla, no?
Una scelta rivoluzionaria nel 2021 comunque, perché prima della musica mi pare che in questo momento vengano tante altre cose.
Sarà rivoluzionaria,
no?
Però ti dico la verità, io ho sforato in questo mercato. Momento e domani Emilio ce lo farà notare, si incazzerà e avrà ragione, la pubblicità di 5 minuti perché quella che hai detto è una cosa bellissima, è meravigliosa ed è uno di quei punti fermi che andrebbero sempre tenuti presenti. La musica è qualcosa di più alto di chi la fa, sono d'accordissimo. Grazie a Aimone, grazie ad Alessio, grazie a Jacopo, grazie ad Alessandro, grazie ai Fask, grazie per quello che ci regalate, a prestissimo. Radio Rock Podcast. Come un animale, Fast Animals e Slow Kids che
aspetta,
sono andati
però.
Via, certo, puoi dire quello che vuoi. Dica.
Allora io vorrei ricapitolare questa intervista che abbiamo sentito.
Sì, vai.
Perché tu hai detto delle cose gravi, nemmeno ti sei reso conto.
Sì.
Allora, a parte che nel far finta te volete da un tono come al solito quando abbiamo gli ospiti, hai detto, vi siete fatti un bucio di pecora.
Sì,
chissà a Master of, no, come si, a Radio Star cosa ne pensano di questa tua intervista.
Avrei potuto dire, vi siete fatti un bucio di culo. Non
a parte
detto,
e
no?
Poi tirò del culo, ma la cosa più grave che tu hai detto è in apertura di questa intervista.
Cioè
hai candidamente detto, e possiamo andarla a riascoltare perché abbiamo le registrazioni del podcast, che il grande classico Disco Gold è una perdita di tempo.
Il grande classico
tu hai detto, ci abbiamo lo spazio, così possiamo non mandare il grande classico, che tanto è solo una perdita di tempo. Possiamo andare a riascoltare. Hai detto che
allora,
il grande classico
per
Disco
non
Gold,
togliere tempo.
Bene, domani c'è l'air check con il direttore.
Ho detto non togliere.
Sì, ma a terzo punto puoi rigirarla come ti pare, ma abbiamo le registrazioni. Hai detto che il grande classico è una perdita di tempo, letteralmente.
Ho detto per non togliere tempo all'intervista.
Direttore, ascolti queste mie parole. Ci vediamo al prossimo air check.
Perdonalo, non
Luigi
sa quello che fa.
Vespasiani, due punti, aperte virgolette, il grande classico è una perdita di tempo.
Direttore, perché mi hai abbandonato?
Ho finito, non ho altro da aggiungere.
Perdonalo, perché non sa quello che fa e soprattutto non sa quello che dice. Ho detto che così risparmiavamo tempo, non toglievamo del tempo ad un'intervista che poteva essere un'intervista sinceramente molto interessante, come poi effettivamente
io ho preso appunti.
Sì.
Se vuoi te lo
allora
rileggo.
Vuol dire che non sai neanche scrivere.
Ti rileggo l'appunto.
Ancora mi pesa dirlo, ma ha ragione Canori. Oh, avete rotto il cazzo,
ti rileggo.
Ve lo dico, mo cioè, mo basta.
Luigi Vespasiani, faccio vedere anche alla camera di Twitch.
Due punti.
Il classico è una perdita di tempo. Eccolo qui, nero su bianco.
Sei un bugiardo.
No, e vabbè.
Sei un bugiardo. Stai mistificando in maniera vergognosa una cosa che aveva tutt'altro senso, perché io sono il primo strenuo difensore di quella che è l'importanza dei super classici, altrimenti alle nuove generazioni come gli arrivano.
Senti i vetri, parla.
Quali vetri?
Senti i vetri, le dita, le unghie.
Sono
proprio
i vetri.
Senti.
No, quelli sono i tuoi gemiti.
Scusa,
quando stai per arrivare all'orgasmo.
No, non volevo interrompere.
Donne, sappiate che Sandro Canori, quando sta per raggiungere l'acme del piacere, fa esattamente questo numero, questo rumore.
Fai sentire,
per favore.
Non puoi rigirare contro di me quello che io sto usando contro di te.
No,
quello è il rumore delle unghie sulla lavagna.
No, quello è il rumore che fa Sandro Canori ogni volta che sta per giungere all'acme del piacere. Quindi, donne, sappiate a che cosa andate incontro nel momento in cui, per sorte o per avventura, vi venga la pessima, davvero pessima idea di dargliela.
Smith, il paradiso può attendere, può attendere. Senti, ma tu oggi non dovevi andare a fare la ricerca dei tesori, la...
Cosa?
Dei tesori della World
scusa
War
che,
II.
Sto un attimo al telefono.
Ma come sta? Ma
Canori, devo
siamo,
finire.
Siamo in tre in diretta.
Devo
abbiamo...
rispondere a
Canori, siamo in mezzo al blocco. Sono le 18. Solo. A chi cazzo?
Un
cavolo sta rispondendo?
Ma saranno pure fatti miei.
Ma no, non sono fatti tuoi. Sei... Allora, adesso, guarda, visto che sei in diretta, lo dici a tutti.
Dicevamo, sì, stamattina dovevo andare
no,
a caccia
adesso, adesso
di
lo
tesori.
Dici a tutti.
Cosa?
Adesso lo dici a tutti a chi stavi rispondendo e per quale ragione.
Allora,
se tu lo fai fuori a microfoni spenti, sono cazzi tuoi. Se lo fai in diretta, so di tutti.
Senti. Io
anche
sono
perché
qui...
ti vedono da Twitch che mentre io e te parliamo, no?
Sì,
ci sei?
Sì, ci sono, ci sono.
Meno male, mentre io e te parliamo, tu scrivi sul telefono, ti vedono.
Guarda che non è che siamo tutti, cioè io so anche multitasking.
Comunque è il momento della citazione.
Come citazione?
Citazione.
Ma è finito ieri, Maker Faire.
No, come è finito ieri?
Finito ieri, era 8-10 ottobre, no? Oggi è 11, niente Maker Faire, mi dispiace.
Vabbè, ma
per
comunque,
te,
la cosa del futuro,
per gli ascoltatori.
Sempre.
Vieni nel futuro! Questo ormai... Ma cosa ci denunzieranno però, perché... Vabbè che adesso non ci pagano, ma ripagheranno l'anno prossimo. È andata bene, sold out l'evento.
È andato stra bene.
Vieni nel futuro, dove il televideo è un ricordo lontano.
Ma perché deve essere un ricordo lontano? Senti, non parliamo di televideo, allora parliamo di un'altra cosa.
Sì.
Hai lavorato questo weekend?
Ho lavorato questo
weekend. Non sei andato a caccia di tesori della Seconda Guerra Mondiale?
Purtroppo
nel campo
no.
Di un amico. Perché Canori deve andare a trovare della roba nel campo di un amico
diluviava,
di suo nonno.
Diluviava, lunedì cioè, prossimo vado.
Che però voglio dire, no, già di concetto, già di base, uno con
vieni nel
amici,
passato.
Vieni nel passato. Si sono organizzati perché hanno trovato un campetto ad un amico di tuo nonno.
Sì. No, è un po' più complicata, però sì, diciamo, dai, per farla semplice,
diciamo
almeno.
Per farla semplice, un grande vecchio.
Sì, noi sappiamo per certo che in quel campo
che si trova
sono,
dove?
Non lo diremo mai.
Non lo
ci sono
mai.
Seppellite delle cose
delle
cose,
vestigia
delle cose naziste, delle cose naziste.
Delle cose dei nazisti.
La mia speranza è trovare un artefatto che sembra nazista, ma in realtà è alieno che quando apriremo la buca ci ucciderà tutti. No,
ma non, perché magari non vi uccide e vi dà dei superpoteri?
No, non tutti, solo il primo. Quello che va lì e dalla mattina dice: non troveremo mai niente, non esiste il tesoro dei nazisti. E
quello,
poi
boom.
Quello è il primo
e quello
che esplode.
Che bel pensiero, che
quello
bel pensiero.
È il primo che esploderà.
Si vede proprio che i tuoi amici sono persone a cui vuoi bene. E
vabbè, così che vanno
allora,
queste cose.
Superpoteri,
sì.
Superpoteri.
Sì.
Fra tre.
Superforza. Uno, sì.
Invisibilità,
sì.
E volo. Quale scegli?
Il volo? Sì, quella che così posso defecare nelle stanze, sulle pareti delle stanze di albergo.
Cioè, ma tu...
Il volo. ma... Questo è... Vorrei essere proprio come il volo.
Questa è sottile.
Sì.
Chi
vuole capire, capisca.
Chi vuole capire, capisca. Sono diventati, tra virgolette, famigerati per questa storia, perché pare che abbiano trovato...
No, pare. Hanno ritrovato.
Vabbè, però loro hanno detto di no, comunque.
Vabbè, perché avremmo,
cioè, in maniera un po' diversa.
Vabbè, bisognava
dire.
Beccarli proprio con l'orifizio attaccato al muro, se no avrò la loro contro quella dell'hotel, che però giura delle cose, poi vai a capire. Ma notizia pure vecchia, non interessa ai nostri ascoltatori. Parlavamo di questo grande viaggio, io
sì.
Poi non l'ho fatto, lo farò lunedì prossimo però,
sì.
Che diluviava.
Sì.
Però, sto weekend ho lavorato, c'ho un'esperienza da raccontare se volete.
Sì, c'ho un'esperienza da raccontare e pensate ragazzi adesso ve l'anticipo così.
No, no, non
dici l'anticipiamo?
Non l'anticipiamo. C'entra una parrocchia.
Sandro Canori in una parrocchia, eh.
Time to play the game.
It's all about the game, and how you play it. All about control, and if you can take it. All about your debt, and if you can pay it. It's all about pain, and who's gonna make it. I am the game, you don't wanna play me. I am control, no way you can shake me. I am heavy debt, no way you can pay me. I am the pain, and I know you can't take me. Look over your shoulder, ready to run, like a cleaning bitch from a smoking gun. I am the game, and I so move on out, you can die like a fool. Try to figure out what my mood's gonna be. Come on over, sucker, why don't you ask me? Don't you forget there's a price you can pay. Cause I am the game and I want to play.
Yeah. gonna make it. I am the game, you don't wanna play me. I am control, there's no way you can shake me. I am your debt and you know you can't pay me. I am your pain and I know you can't take me. Play the game, you're gonna be the same. You're gonna change your name, you're gonna die in flames.
Questa qui è My Honest Face. Beh, più onesto di così, eccolo là, a posto, meno male. Allora tu o parli al telefono o distruggi i microfoni.
Questo è come vengo trattato io in realtà qui dentro.
Che significa come vieni trattato tu?
Porca miseria. Andiamo avanti, per favore.
Ragazzi, come si chiama questa canzone? Perché la adoro. 18:30, suppongo che si stesse riferendo a quel bel brano dal titolo The Game. E allora che cos'è The Game? Te lo spiega in due parole Sandrino Canori.
La canzone d'ingresso di uno dei più grandi wrestler di tutti i tempi, Triple H.
Sì.
Nonché marito di Vince, ma questo non interessa a nessuno.
Nonché marito di chi?
Di Stephanie McMahon. Figlia di Vince McMahon, proprietario della baracca, lui ha avuto adesso, ricopre anche ruoli dirigenziali, anche se
magari
sta un
lei
po'
è pure una figa.
Ai ferri corti, non troppo. Non troppo, è una donna di potere, una bella donna, effettivamente. Bella donna, sì, però non è il mio tipo. E The Game dei Motorhead,
sì,
cantata da Lemmy, che
bravo,
guarda caso,
bravo,
è uno
bravo,
degli artisti della playlist che purtroppo non c'è più. Ah, canta questa.
Non lo dire,
grandissima.
Scherzando, perché è
scherzando,
una cosa tristissima.
Perché sto sempre a scherzare per te? Come Pacciani prima, poi era vero. Come Mengacci dopo, poi era vero. Non sto a scherzare. Comunque, è la canzone d'ingresso di Triple H, grande wrestler. Tra l'altro, adesso qui chiamo in soccorso gli ascoltatori di Radio Rock.
Sì.
Non ricordo se era WrestleMania 19 o 20. L'hanno suonata proprio dal vivo mentre lui si accingeva a raggiungere, quindi The Game.
The Game dei Motorhead. Comunque vi ricordo che sul sito di Radio Rock, cioè www.radiorock, non è Spotify. Noi non dobbiamo mandare la gente su Spotify. Se mandiamo la gente su Spotify perdiamo soldi, la gente deve ascoltare la radio, accidenti. Quindi sul sito della radio,
preparate
sito della radio,
preparate un sito, questa è la base
www.radiorock.it, istituto luce, www.radiorock.it, trovate le playlist.
Vuoi,
quindi se perdete
i gadget di Radio Rock,
bravo.
No.
prego, bellissimo. No,
ci denunciano.
No,
vuoi acquistare i gadget di Radio Rock? Vai sul negozio
però
in linea.
Però non devi dire gadget, perché gadget è una parola.
Vai sul negozio in linea.
Bravo, ma gadget non va bene. Quindi vuoi
acquistare gli oggetti,
i prodotti marcati,
i prodotti marchiati di Radio Rock.
No, marchiato è un'altra cosa. Marcati
di Radio Rock.
Sì.
Vai sul negozio in linea dal sito www. No, www è sbagliato, però, perché anche World Wide, vabbè, radiorock.it, oppure a Roma presso i negozi di giocattoli di Città del Sole, di via Oderisi da Gubbio 130 in via Marconi, e in via Roma Libera 13, piazza San Cosimato, a Trastevere, ma anche a Fiumicino, presso la libreria Mondadori, al parco commerciale Da Vinci, in via Geminiano Montanari.
Sì.
Troverai le nostre magliette, shopper,
che so, gli shopper,
tazze,
in italiano
borracce,
detto, shopper,
nemici della Repubblica,
che sono gli
tutto
shopper,
tutto all'insegna dell'ecosostenibilità.
Cosa sono gli shopper?
Troverai le nostre magliette,
sì,
buste per la spesa,
oh,
tazze e borracce,
sì,
tutto all'insegna sì. dell'eco sostenibilità
sì.
e di una bellissima ed efficiente spedizione in Russia.
Sì.
Vai e acquista l'energia green di Radio Rock.
L'energia cosa?
L'energia verde di Radio Rock.
Sono i Judas Priest. Allora, caro Sandro, abbiamo il super classico. Prima, però, è giusto.
La perdita di tempo, com'è che hai detto?
Ancora. Prima, però, senti. Allora, guarda, non ti rispondo nemmeno più. Ti faccio rispondere da loro, ok?
Eccomi, GG, arrivo io in tuo soccorso. Lo sai che quando in casa non ci si dà, ci sono sempre i pretoriani, la guardia repubblicana. A Sandria hai rotto il cazzo, c'ha ragione Gigi, e basta. Stai proprio mistificando. Ho fatto bene a non votarti per sindaco di Roma, Sandrino. Basta, basta! Bugiardo!
Bugiardo!
La scelta del voto da
Bugiardo!
Bugiardo, ragazzi!
Bugiardo!
Meno male che c'è il podcast su Spotify.
Bugiardo!
Meno male che c'è il
podcast. Meno male che ci sono i miei pretoriani.
Sì.
Meno male che c'ho la guardia repubblicana io. Grazie, Marco.
Che non usa Spotify, evidente.
Ma perché dovrebbe se ci siamo noi? Cazzo ci fai?
Yeah.
Bloody Sabbath. Pensa un po'. E io, secondo te, potrei mai dire che una cosa del genere è inutile, è pleonastica, no, una perdita di tempo?
Non è che proprio di l'hai detto, cioè.
Vedi, erano anni che non ascoltavo Sabbath, Bloody Sabbath, è anche più bella di come la ricordavo. Bravo Marco, bravo. Qualcuno giustamente sottolinea che avresti dovuto dire Radio Roccia.
Radio Roccia.
Radio Roccia, Radio Roccia, perché sarebbe stato più corretto. Istituto Luce Sandro Canori, tra l'altro detto da qualcuno che apprezza, credo, in maniera personale anche quello che abbiamo detto.
No, perché,
che
perché
succede,
certo,
troppo tardi.
Che è successo? Che succede?
No, è uscita un'ultima ora. Cioè? Luigi Vespasiani, due punti, il super classico inutile.
Siete, lo vedi, anche l'Ansa l'ha riportato.
Siete
finalmente
degli stronzi. Non è vero.
Finalmente.
Ho detto esattamente
verità.
L'opposto. Ho detto esattamente.
Vieni nel futuro.
Bravo. Bravo. Sì, vieni nel futuro. Aspetta.
Finito quel grandioso evento che è Maker Faire Roma. Vieni nel futuro, basta.
Sì, però ce ne abbiamo altri. Vai.
Perché non avevo capito, questa giustamente è la canzone dei titoli iniziali di Star Wars.
Sì.
E infatti ci presentiamo Radio Star!
Radio Star
edizione!
Allora non sei proprio completamente rincoglionito.
Ami la radiofonia e il caffè fatto con la cicoria. No, basta, questo andiamo avanti.
Sì.
Ami la radiofonia o
il caffè
vorresti
con la cicoria, che c'entra?
Era di quel periodo là.
Faceva il caffè. Ah, vero, sì,
perché non si poteva importare.
Ragione,
mamma mia. Quante ne so.
Quante ne sai,
amici ascoltatori.
Ci dovresti insegnare, allora, a tutti noi. Vai.
Radio Star, in una galassia lontana. No! Proprio qui nelle sedi di Radio Rock. Ami la radiofonia, vorresti diventare un professionista del settore?
Sì.
Iscriviti a Radio Star, il corso di radiofonia di Radio Rock.
Sì.
Lezioni frontali a mani nude e testate direttamente, sì, nei nostri studi. Incontri con i professionisti del settore, gli speaker e i tecnici della radio. Persone, sì, tutte molto simpatiche, ma soprattutto rispettabilissime.
Vero.
Costruire un format.
Vero. Mi piace
improvvisare. Improvvisare. Ah, perché sai, si beccano tante persone disoneste nel
è
mondo.
È vero, c'è ragione. C'è chi ti vuole fare le scarpe, già. Però comunque va bene.
Vabbè, in realtà, costruire un format, improvvisare la storia, improvvisare, virgola, la storia della musica rock e della radiofonia.
E poi è quello che fai tu, improvvisare la storia della musica rock. Quindi diciamo che tecnicamente poteva anche starci. Prego.
Senti, mi fai ripetere quello.
Prego.
Chiedi cosa posso imparare a Radio Star?
Che cosa posso imparare dipende da te. Che cosa cercheremo,
bravo,
di insegnare?
Bravo. Costruire un format, improvvisare la storia della musica rock e della radiofonia, l'addizione, sì, il lavoro di redazione, alta rotazione, regia e montaggio audio, gli eventi dal vivo, condurre un'intervista e creare la giusta playlist. Io più leggo
condurre un'intervista.
Condurre un'intervista,
condurre,
okay, e creare la giusta playlist. Io più leggo sta cosa,
sì,
e più capisco quanto mi servirebbe frequentare Radio Star.
Per cioè, quante cose non sai fare.
Per ulteriori informazioni chiama il numero, questo lo so fare, so chiamare un numero.
Sai chiamare un numero?
347-99-06625.
Ma come? Tu sai chiamare il numero, che tu vai su Google e dici chiama il numero, è da vecchi.
Infatti io manderò una mail all'indirizzo dedicato radiostar@radiorock.it.
Ma qualora all'ascolto ci fosse qualcuno che c'è ancora il telefono, quello con la ruota, no?
Che deve stare chiuso in casa perché in giro c'è una pandemia ed è sicuramente la categoria più a rischio. Questo. Chiama il numero.
Magari qualcuno ce l'ha per collezionismo. Che cosa ne puoi sapere? Magari funziona. Ma ci stanno ancora le prese del telefono normali?
Ci stanno. Esistono, cioè, nessuno. Beh, se esiste, se usi il telefono fisso, comunque sei un po' più della che de qua.
Ma perché sei più della che de qua? Se uno c'ha un telefono fisso,
vabbè, c'è il capito telefono fisso, dai, sei anziano.
Ma allora, ma tutti gli uffici, ma
altro che da zone, guardi le partite su Telepiù.
Tutti gli uffici, tutti i posti dove si lavora, non c'hanno i telefoni fissi.
Certo. Chiama il numero 347-990-6625. Iscriviti a Radio Star.
Vabbè, d'accordo.
Perché il sogno possa diventare realtà.
Quale sogno?
Il sogno di essere una radio star.
Questa è. Io ti ho chiesto sempre di non inventare, però devo dire la verità che quando inventi a volte dici delle stronzate epocali.
Master of Rock, ripartono i corsi.
No, Master of Rock ne parliamo
domani.
Riparleremo domani,
insieme,
tanto lo sapete, sono ripartiti a Master of Rock
insieme
alla storia della parrocchia di Sandro, che si è esibito in parrocchia. Ragazzi, che ce n'ha da raccontarvi, se no lo facciamo, ciao, domani alle 17. Ciao,
un saluto,
saluto,
un caro saluto,
ciao, a quelli che hanno il telefono fisso,
esatto, soprattutto.
i suoi tabù, le sue madonne, i suoi rosari e mille mari. E alla là, i suoi vestiti di lino e seta, le calze a rete, Marlene e Charlotte. E poi l'Egitto è un'altra età, marce svastiche e federali sotto i fanali, l'oscurità. E poi il ritorno in un paese diviso, più nero nel viso, rosso d'amore. Aida, come sei bella. Povertà, i salari bassi, la fame bussa, il terrore russo, Cristo e Stalin. Democrazia e chi ce l'ha. E poi trent'anni di safari fra antilopi e giaguari, sciacalli e la pelle. Aida, come sei bella.
Il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.